Milano Curiosa,
un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ben ritrovati cari amici, ancora una volta in vostra compagnia e parliamo, come avete sentito dalle prime battute della nostra sigla, parliamo di Milano. Milano, Milan, le sempre Milan, Carla?
Sì.
Ebbene, non è vero che anche le altre città non abbiano cose straordinarie, ma noi vogliamo portarvi a passeggio per Milano a trovare delle curiosità. Per esempio, voi sapete sicuramente che a Milano c'è la sinagoga. Ma quando fu costruita la sinagoga?
Ecco, la costruzione del Tempio ebraico di via Guastalla 19 ebbe inizio il 12 luglio del 1888 su progetto dell'architetto Luca Beltrami. La sinagoga milanese fu poi inaugurata solennemente nel settembre del 1892 e segnò l'inizio di un'epoca fiorente per la comunità ebraica milanese, seconda, ricordiamo, per importanza dopo quella di Roma, anche se la presenza di ebrei a Milano, dopo, ricordiamo, il decreto di espulsione fatto dagli spagnoli il 23 giugno del 1597, che li obbligò proprio a lasciare il ducato, risale all'inizio dell'Ottocento. I primi nomi sono registrati nel 1805 all'Archivio Storico di Milano, ma attorno al 1840 gli ebrei erano solo poco più di 200.
Ed è proprio a quell'epoca, abbiamo detto 1840 circa, viene istituito un primo oratorio in via Stampa al numero 4. Si trattava di una stanza di un centinaio di metri quadrati che faceva parte, pensa Carla, dell'appartamento del rabbino Prospero Moise Ariani. Viene colpito l'appartamento nel 1943 da bombe incendiarie e possiamo dire che alla fine della guerra della sinagoga si trovava in piedi soltanto la facciata. Quella attuale, dopo la ristrutturazione del 1997, è stata poi ricostruita addirittura ancora, era stata ricostruita nel 53, quindi una prima ricostruzione nel 53 e poi nel 97. Il pavimento è rimasto inalterato, lo vediamo se uno riuscisse a visitarla, in marmo rosso di Trani e marmo bianco perlato di Sicilia. Le vetrate delle 23 finestre, che sono opera dell'artista americano Roger Selden, sono davvero uno degli elementi più caratterizzanti della nuova sala, sia per la vivacità dei colori e anche la ricchezza delle immagini. Si tratta di un grande collage di simboli e di lettere ebraiche. Alle spalle della grande sinagoga si trova la scuola Carlo e Gianna Shapira, di rito italiano, i cui arredi provengono dalla scomparsa sinagoga di Fiorenzuola d'Arda. Allora vi chiedete dove è possibile visitarla. Bene, l'hai già detto tu, Carla, via Guastalla, sempre chiaramente nella nostra bella città di Milano. Ebbene Carla, la sinagoga immaginavamo che ci fosse, ma a Milano non ci crederai. Ma lo sai che c'è l'acquario?
Sì. Infatti pur non essendo sul mare, come Genova, Napoli, sì, anche Milano da più di 100 anni ha un suo importante acquario. E pensa, è il terzo più antico d'Europa, non l'avresti mai detto.
Mai avrei pensato.
E infatti, inaugurato nel 1906 in occasione dell'esposizione internazionale, è l'unico padiglione costruito all'epoca nel Parco Sempione, che non fu smantellato una volta che
era finita,
era finito l'evento. L'elegante palazzina che è in stile Liberty, con tanto di Nettuno sulla facciata che impugna il tridente circondato da cernie, lumache e un tricheco, è abbellita da fregi e maioliche firmate Richard, che ne raccontano già all'esterno la funzione. L'acquario civico sorge ai margini del Parco Sempione, accanto all'arena, di cui riproduce l'architettura ellittica. Da pochi anni gli interni sono stati completamente rinnovati con nuove vasche, pur mantenendo l'interesse originale, che è quello di offrire una dettagliata visione degli ambienti acquatici d'acqua dolce e anche dei marini di tutta l'Italia.
Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, chi lo sa fa.
Qui t'ho scritto la donna, ni te vi una capretta. Chi tu te mangia l'erbetta, chi tu te mangia l'erbetta. Qui t'ho scritto la donna, ni te vi una capretta. Chi tu te mangia l'erbetta, ma la donna la te vino.
E viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. E viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, chi lo sa fa.
Piuttosto che la donna, mi devi una ginera, o spasso mattina e sera, o spasso mattina e sera. Piuttosto che la donna, mi devi una ginera, o spasso mattina e sera, ma la donna la devi no.
E viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. E viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, chi lo sa fa.
Che te la donna, mi te vi una moto dici, devo indicciappatiti, devo indicciappatiti. Piuttosto che te la donna, mi te vi una moto dici, devo indicciappatiti, ma la donna la te mi no.
E viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, chi lo sa fa. Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che ben che va. Viva l'amore, chi lo sa fa.
Piuttosto che te la donna, mi te vi una sestien. In circo un gir punten, in circo un gir punten. Piuttosto che te la donna, mi te vi una sestien. In circo un gir punten, ma la donna la te vi no.
E viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, chi lo sa fa.
Piuttosto che tu muros, mi trovi un bel ganassa. La vita mi sconquassa, la vita mi sconquassa. Piuttosto che tu muros, mi trovi un bel ganassa. La vita mi sconquassa, ma di muros ne trovi no.
E viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va. Viva l'amore, chi lo sa fa. Viva l'amore, chi lo sa fa. Viva l'amore, chi lo sa fa.
Carla, quante volte siamo passati davanti al Palazzo di Giustizia,
esatto,
a Milano? Ma tu lo sai che ci sono delle scritte, ma in definitiva che cos'è che c'è scritto sulla facciata del Palazzo di Giustizia?
Ecco, il Palazzo di Giustizia, ricordiamo che è il teatro dei grandi processi,
sì,
è protagonista, giornali, televisione, ma è anche un grande monumento cittadino, un capolavoro addirittura degli anni 30, ricco di storia, arte e fascino. e pensa che per la sua costruzione in stile razionalista monumentale furono abbattute l'antica chiesa di San Filippo Neri e il convento delle schiave di Maria. A firmare questo progetto, che fu realizzato nel 1932 e 1940, fu l'architetto Marcello Piacentini, che ornò l'interno con mosaici, altorilievi, affreschi e sculture ispirate alla tradizione artistica romana e che dovevano illustrare la storia della giustizia. Sei mai entrata?
Lì, no.
Anch'io mai.
Mai.
E quindi bisognerebbe è anche quasi un monumento dove entrare, ecco. L'ingresso e i due avancorpi sulla facciata principale sono dominati da imponenti frasi latine.
Per esempio?
Che esempio adesso te lo passo a te, che sai il latino.
Già. Allora, no. Naturalmente non lo diciamo in latino, abbiamo una bella traduzione che dice: giustizia, i precetti del diritto sono questi. Vivere onestamente, non ledere l'altro, attribuire a ciascuno il suo. E un altro dice: la giurisprudenza, Carla, seguimi, è la scienza degli affari divini e umani, dei fatti giusti e ingiusti. Dice inoltre: siamo chiamati alla giustizia fin da quando siamo nati, e sulla natura si fonda il diritto, non sull'opinione. Io sono scritte, sicuramente mi ricordo che ci sono le scritte, non sono mai riuscita a leggere.
Però sono belle, dai. Sì. Bisogna, la prossima volta che ci passo sto a guardarle. Ecco, a dispetto dei suoi esterni severi, perché lui, tu lo vedi fuori, è molto severo, le stanze interne sono una vera e propria rassegna dell'eccellenza artistica dei tempi. Addirittura ci sono opere di Arturo Martini, Mario Sironi, Achille Funi, Carlo Carrà, Gino Severini, che si snodano fra lo stile Novecento, lo stile del Ventennio e anche le eredità futuristiche.
Me ne hai parlato proprio tu recentemente, Carla, di questo famoso binario 21 della stazione centrale. Ma in definitiva, che cos'è questo binario 21?
Sono andata a vederlo e veramente è una cosa che prende molto.
Sì.
E riguarda chiaramente la Seconda Guerra Mondiale, no? Negli anni della Repubblica Sociale Italiana, il binario 21 della stazione centrale, che tra l'altro è situato fuori dalla stazione centrale al piano stradale, quindi a livello addirittura inferiore rispetto alla stazione dei passeggeri, e questi binari venivano normalmente usati per il trasporto merci e postale. Però proprio a seguito della Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato per l'avvio dei treni che deportavano gli ebrei italiani verso i campi di concentramento e di sterminio. Il 30 gennaio del 1944, da qui proprio partirono i primi convogli verso Auschwitz. Soltanto 22 dei 605 ebrei milanesi deportati quel giorno tornarono a casa. Ed è proprio qui che è stato realizzato il 27 gennaio del 2013 il Memoriale della Shoah, un luogo di dialogo e incontro tra religione, etnie e culture diverse. Da andare a vedere veramente.
Via Alter Tusanet, de Porta Garibaldi, che fila amor con quei descotti caldi.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
I cadel butenè, ampa di gran progress, sembra minga vera, a mi si porta i ces.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
A calva irà, in tuis disoccupà, gamminga veia, te andà a laurar.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
Guai del giamberin, in tutti i piccini, guastan in pe, te pare un setaggio.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
Un corso indipendenza, bisogna avere prudenza, in piazza Tricolor, che sta il Medutur.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
La fiera campionaria, ale una mostra varia, che sente tanta gente, che gira e capis niente.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
La metropolitana, lampada sotto terra, a parte andare in rifugio, a parte deve essere in guerra.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
In via San Vitur, ieri sera i Vindesur, occupa una donna, all'era una barbona.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
All'idroscalo, che dentro uno squalo, porco Ciampì, e il masgaia e il fiulì.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
La mia mie, la magrata e danè, e l'è scappata via, su noi in due che la sia.
La Marianna la va in campagna quando il sole tramonterà. Chissà quando ritornerà.
Lo sai, Carla, ne abbiamo parlato anche prima, il nostro bellissimo Duomo. E la facciata, sempre del Duomo, riserva davvero tante sorprese tra i santi.
Oltre alle guglie, i santi e tutto, martiri. Certo.
Se dovresti farci caso, a destra del portone centrale,
sì?
Nella parte bassa del fregio in marmo, indovina un po' cosa vediamo? Addirittura un cucciolo di dinosauro, Carla.
Ah sì?
Ma probabilmente, leggi, vedi un po'.
Ecco, probabilmente questo qua raffigurato nel marmo del Duomo è il drago Tarantasio.
Al Tarantasio, ne avevamo già parlato, sì.
Ecco, c'è una leggenda popolare, sì. Infatti... il lago Gerundo,
il lago
nelle
Gerundo che non c'è più,
di Lodi, ecco, sarebbe stato abitato da un dragone chiamato proprio Taranto, o più comunemente conosciuto come Tarantasio, il quale si sarebbe nutrito soprattutto di bambini. Al riguardo quindi sono sorte numerose leggende. Alcune fonti popolari attribuiscono il prosciugamento e la bonifica del lago addirittura a San Cristoforo, che avrebbe sconfitto il drago. Altre invece a Federico Barbarossa.
E dagliela col nostro Federico!
Ma la più suggestiva riguarda l'uccisione dell'animale da parte del capostipite dei Visconti.
Vabbè, naturalmente.
Il quale avrebbe poi adottato come simbolo la creatura sconfitta, che qual è? Il biscione. Il
biscione,
il bambino,
il
in bocca.
Certo. E un'altra curiosità, questa qui veramente non la so, veramente è stata una sorpresa anche per me. E dire che a Milano, ragazzi,
insomma, te ci hai vissuto,
Allora, voi sapete che a Milano c'è la Bagina. Cos'è la Bagina, in definitiva?
La Bagina, questo nome suona nobile.
Sì.
È Pio Albergo Trivulzio.
Sì.
Ma la storica casa di riposo fondata nel 1771 è sempre stata chiamata Bagina. Dai milanesi. Perché? Perché si trova sulla strada...
Per Baggio.
E la prima sede del famoso ospizio per gli anziani, però, non era alla periferia ovest di Milano, ma nel palazzo del suo fondatore, in via della Signora, dietro al vecchio verziere. Fu il principe Antonio Tolomeo Trivulzio, ultimo discendente di un'antica famiglia lombarda di condottieri che si erano arricchiti con gli spagnoli, a destinare le sue sostanze alla fondazione di un ospizio che accogliesse poveri e vecchi.
E arriviamo pertanto al 1771, quando l'albergo Trivulzio apre le porte ai primi ricoverati. Doveva servire, secondo il testamento, per poveri nazionali e non forestieri, impotenti per età, per difetto corporale, per infermità. Il Palazzo Trivulzio, in Contrada della Signora, di fronte all'attuale Palazzo Sormani, fu la prima sede, come hai detto tu, Carla, ristrutturato, adattato secondo i progetti del padre Barnabita Ermenegildo Pini, che era un architetto. Nel corso del Settecento e dell'Ottocento l'ospizio accolse un numero di anziani sempre crescente e nel 1910 viene costruita la nuova sede attuale in forme neo-settecentesche, che è questa sede lontana dal centro cittadino. Si trova, almeno si trovava, nel comune dei Corpi Santi, nel quartiere ancora oggi detto della Baggina, sulla strada, come abbiamo detto, per Baggio, che allora, ricordiamolo, era il paese a ovest di Milano. Da questa ubicazione il più albergo ormai adattato alle esigenze moderne, e da allora viene definito andiamo alla Baggina, che nelle espressioni milanesi, quando uno dice andiamo alla Baggina, la Baggina cos'è? Beh, è l'ospizio, dire, è quello. E sempre parlando di Baggio, Carla, c'è un'espressione tipica meneghina, proprio milanese, che dice: ma va a Baggio a suonare l'organ, vai a Baggio a suonare l'organo. Beh, ma come mai? In che modo? Cosa vuol dire?
Questa espressione è usata per togliere di mezzo qualche millantatore, o chiamiamolo scocciatore, e mandare a fare una cosa impossibile.
E certo.
E questo, il tutto nasce da un fatto veramente accaduto.
Sentiamo.
Allora, Baggio, oggi quartiere periferico di Milano, una volta, come avevi detto tu prima, Niva, era un piccolo borgo sulla strada per Magenta, dove fin dal 1070 esisteva una piccola chiesa parrocchiale, Santa Apollinare. Intorno al 1865, visto che la chiesetta era ormai insufficiente a contenere tutta la popolazione, si decise di ampliarla con una sottoscrizione e di dotarla di un organo che fosse proprio il vanto dei generosi parrocchiani. Purtroppo, verso la fine dei lavori ci si accorse che tutti i soldi erano stati spesi, ma per non deludere i donatori si ricorse allora a un trucco che è passato alla storia. Si chiamò un pittore che dipinse lo strumento sul muro invece che averlo vero.
Ecco perché era impossibile suonare l'organo.
Esatto, questo trucco però suscitò scalpore, però procurò allegria e invogliò la popolazione a tassarsi di nuovo per riuscire così a portare a termine l'opera voluta da tutti. Ecco perché il detto va a Baggio a suonare l'organ qualche volta viene completato con pittura sul muro.
Pittura sul muro, esatto. Come tutte le storie, anche quella dell'organo di Baggio, naturalmente nel tempo si è arricchita, ci hanno fatto, come dire, delle coloriture. Il detto può sembrare falso a chi visita oggi la chiesa vecchia di Baggio, perché non c'è nessun organo dipinto.
Niente.
Mentre è conservato un organo che risale alla seconda metà dell'Ottocento. Quindi, se uno desiderasse visitare la chiesa di Santa Apollinare di Baggio, in via Antonio Maria Ceriani, ci si arriva con l'autobus 67.
Sur padrun da li belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sur padrun da li belli braghi bianchi, fora li palanchi, randumaca.
A scusa sur padrun, salem patribuler.
Ieralli premi volti, ieralli premi volti.
Accusa sur padrun, salem patribuler.
Ieralli premi volti, ansa evan coma ver. Sur padrun, dali belli braghi bianchi, fora li palanchi, fora li palanchi. Sur padrun, dali belli braghi. braghi bianchi, fuori li palanchi, candumaca.
E non va più a mesi, nemmeno a settimane.
La va poche ore, la va poche ore.
E non va più a mesi, nemmeno a settimane.
La va poche ore, poi dopo andiamo a ca.
E quando il treno scefla mondina la stazione,
con la cassetta in spalla, con la cassetta in spalla.
E quando il treno scefla mondina la stazione,
con la cassetta in spalla e giù per i vagoni. Giù padrun dagli belli braghi bianchi, fuori li palanchi, fuori li palanchi. Giù padrun dagli belli braghi bianchi, fuori li palanchi, candumaca.
Ecco, adesso Niva ti faccio una domanda.
Dai.
Cos'era il diurno Venezia a Milano?
Io, sì, sì, io me lo ricordo.
Sì.
Ebbene, sappiamo che in un angolo di piazzale Oberdan c'è qualcosa di speciale. Ogni giorno migliaia di persone ci passano davanti e nessuno se ne accorge. Una piccola porta sprangata con assi di legno con la scritta Public Wash House, e c'è una pesante catena chiusa da un lucchetto che porta alla discesa verso un piccolo scrigno nascosto sottoterra. Costruito nel 1925, definitivamente chiuso nel 2005 con l'addio dell'ultimo parrucchiere, è l'albergo diurno Venezia. 1200 metri quadri di pavimenti a mosaico, incantevoli boiserie, una città da 6 bagni di lusso, manicure, pedicure, stirerie che il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, ogni tanto riesce a riaprire per delle visite guidate estremamente affollate. È di proprietà del comune che spera di poter provvedere a una risistemazione prima o poi. Faceva parte della rete dei bagni diurni che un tempo popolavano le città per assistere i viaggiatori. Ripetiamo: Piazza Guglielmo Oberdan, ex albergo diurno Venezia.
Benissimo. E sarebbe da andare a vedere quando sarà aperto.
Quando fai le aperture.
Certo. Bene, anche per oggi il nostro tempo a disposizione è finito. Sei contenta, Niva?
Mi spiace, ci sono tante cose divertenti.
Esatto, esatto, va bene, però diciamo ai nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici che se ci vogliono seguire ancora e vogliono sapere qualcosa di curioso,
curioso, sì,
sulla nostra Milano,
devono ascoltarci.
Devono ascoltarci, quindi diamo loro appuntamento.
Alla prossima.
Bene, ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adore piscinina, ti te dominet Milan. Sotto a ti se vive la vita, se sta mai con mani in mano, cante tu lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, a Milan, ma per venire.